Next, da parte di Monia.
Monia.
Monia è una sorella speciale, ci ha scritto prima volta 3 settimane fa, ed era un po' persa e cercava il Signore, confessava che lei tutta la vita ha cercato le cose materiali, ma adesso vuole conoscere il vero Dio. Era come un pianto disperato. E ci ha scritto questa settimana e si vede un grande cambiamento nella sua vita. Caro fratello Giuseppe e care Angela, Dora, Deborah, cari tutti, grazie alle vostre registrazioni continuo a crescere nella fede e nella conoscenza del nostro Dio. Grazie perché solo 3 settimane fa ero senza alcuna speranza e ora la mia speranza è nel Signore. Ora faccio lo studio biblico, leggo di più la Bibbia, cerco di memorizzare i versetti, anche se mi riesce difficile, e prego con uno spirito diverso. Mi sono unita ad una chiesa che si riunisce il giovedì sera in casa della sorella che mi ha dato il nome della vostra radio, Dio la benedica. E stiamo pregando che possa crescere.
Amen, Dio vi benedica. Quindi questi si riuniscono giovedì sera,
sì,
e ascoltano la radio. Grazie Signore. Quindi la radio è un piccolo focolare, si scaldano. Andiamo avanti.
Arrivo alla domanda. Io faccio parte di quelli a cui è stato insegnato che il rapimento della Chiesa avverrà prima della tribolazione o dopo i primi 3 anni e mezzo di pace. Però comincio a comprendere che probabilmente sarà proprio dopo tutti i 7 anni di tribolazione.
Se tribolazione comunque non sono 7 anni, sono 3 anni e mezzo, ok?
Sì.
Apocalisse 13,5 dice riceve potere per 42 mesi che sono 3 anni e mezzo. L'ho già spiegato questo nel corso biblico. Mm-hmm. Monia, segui bene il corso che
sì,
lì ti spiega. Apocalisse 13,5, sono 42 mesi e 3 anni e mezzo. Andiamo.
Ho solo un dubbio. 1 Corinzi 15,52 dice che sarà al suono dell'ultima tromba. Su Apocalisse 11 si parla del suono dell'ultima tromba che sarà dopo varie tribolazioni. Ma solo il capitolo dopo, il 12, parla della donna, la sposa di Cristo, che deve nascondersi nel deserto. E il capitolo 13 della bestia che sale del mare. E come mai? Forse l'Apocalisse non va esattamente in ordine cronologico? Perdonatemi, ma io voglio davvero capire e non ho ancora ascoltato tutte le registrazioni.
E se tu ascolti semplicemente il corso biblico, lì è tutto spiegato. Comunque hai detto una cosa giusta, l'Apocalisse non va in ordine cronologico perché, diciamo, ci sono dei capitoli che sono come dei riassunti. E, diciamo notabilmente Apocalisse 6, 14 e sono due riassunti, ma anche Apocalisse 11, 12 e 13 sono a sé stanti, sono 3 riassunti di tutti e 3 anni e mezzo di tribolazione. Quindi sono 3 aspetti diversi dei 42 mesi visto da Apocalisse 11, 12 e 13.
Allora, in Apocalisse 11 vediamo il rapimento, in 12 la donna, che è la sposa, che si nasconde, e poi in 13 che viene l'Anticristo. Quindi c'è una confusione, ma come è possibile?
Beh,
guarda, ma tu dici che è vero che non è cronologico?
Per capirlo meglio dovresti leggere prima il 13, poi il 12 e poi l'11. È vero, sono messi esattamente il contrario, perché l'Apocalisse non è in ordine cronologico.
Anche perché se il rapimento viene prima, capitolo 11, e poi la donna, la sposa, si nasconde, come la sposa non è rapita? Chi verrà rapita allora?
Non è così, vedi, praticamente a capitolo 11 vediamo i 42 mesi, perché Apocalisse 11, 2 e 3 dice 42 mesi, 1260 giorni, sarebbero la seconda parte degli ultimi 7 anni. Alla metà dei 7 anni Anticristo rompe il patto, Daniele 9,27, Daniele 11,31, rompe il patto, colloca l'abominazione e inizia, questo diciamo provoca la tribolazione. E appunto gli ultimi 42 mesi. In Apocalisse 11 vediamo che ci sono i 42 mesi, Apocalisse 11, 2, 3,
uh-huh,
e lì c'è il regno dell'Anticristo, giusto?
Ok. Sì, okay. La bestia è già presente in
sì,
11,
sì,
non viene solo in 13.
No, sono 3 aspetti della stessa storia.
Sì.
In Apocalisse 11 vediamo l'aspetto dei 2 profeti durante la tribolazione. In Apocalisse 12 vediamo l'aspetto della sposa che si nasconde durante la tribolazione.
Uh-huh.
In Apocalisse 13 vediamo l'aspetto dell'ascesa dell'Anticristo durante che provoca la tribolazione, e lì vediamo anche il falso profeta. Ci siamo?
Sì, è chiaro, sì. Poi c'è un'altra domanda da parte di Monia.
Monia, sua sorella, in ogni caso per 3 settimane sua sorella è già avanti, già lo capisco, sì. Delle domande che sono molto intelligenti. Monia, mi voglio complimentare, benvenuta nella nostra chiesa, ti riceviamo a braccia aperte.
Amen.
Facci sapere di cosa hai bisogno, siamo qui apposta. Amen. Noi siamo come un grande supermercato spirituale, siamo qui, andate in giro con carrelli e scaricate, stai in internet, vai, c'è il carrello, dice, riempi il carrello, poi alla fine c'è il conto. Anche noi abbiamo un conto, si chiama devi dare il tuo cuore a Gesù, devi dare la tua anima a Gesù, devi amare il Signore con tutto il tuo cuore.
Amen.
Un conto spirituale.
Amen. Un'altra domanda. Ho diversi amici ebrei messianici che hanno riconosciuto in Yeshua il Messia.
Dunque, però gli ebrei messianici nella Bibbia non esiste, è un'invenzione che è venuta dopo, d'accordo? Voglio precisare, è un po' come i cattolici, protestanti, evangelici, non esistono nella Bibbia, ok? C'è Giovanni 10:16, il corpo di Cristo, lasciamo le cose come stanno, va bene? Ok, queste denominazioni e definizioni si trovano solo nei libri dottrinali che gli uomini hanno inventato. I dottrinali io non ne ho, non ci credo, non ne voglio, la Bibbia non parla di tutte queste sette, sono tutte sette, va bene? Con tutto rispetto, c'ho degli amici in queste sette, però sono sette. Andiamo alla Bibbia, al Vangelo, a Gesù, allo Spirito Santo, andiamo ad Angela che riprende la parola.
Ma loro insistono nel dirmi che la sposa di Cristo è solo la parte di Israele convertita. E non so dove mettono noi cristiani, che siamo per loro stranieri.
E questi qui sono poco ciechi, perché questi qui non hanno ancora capito l'epistola ai Efesini. Ah, ok, vuoi andare avanti.
Mi rispondi alla fine.
Angela, mi fai segno.
Lasciami leggere la domanda.
È lì che mi fa gli occhi.
Allora, e insistono ancora che noi stranieri convertiti, per santificarci, dobbiamo osservare lo Shabbat, le feste ebraiche descritte dell'Antico Patto, come la festa delle capanne, la Pasqua ebraica, eccetera, e di astenerci dai cibi impuri e cibarsi di cibo kosher.
Cioè praticamente tornare al Vecchio Testamento al 100%, tuffarci nel Vecchio Testamento, Gesù poteva fare meno di venire praticamente, questo era Mosè secondo loro.
Ne deriva che se si mangia carne o pesce non si mangia nessun derivato del latte, esempio le lasagne, eccetera.
Già comincia a essere una religione difficile. Scusa, togli le lasagne, togli questo, io cosa faccio? Muoio di fame. Quasi.
No. Cambia religione.
È più facile, ma veramente. Cioè, qui è mettere una croce sulle spalle che non è indifferente. Ok, andiamo avanti.
Poi Monia dice, io ho citato Atti 15, 19, 20... E 28-29.
Quindi probabilmente con molto poco successo.
Dove Paolo
perché,
dice...
Che molti non è che si fanno... Non è che permettono alla Bibbia di intralciare le loro dottrine.
Dove Paolo dice che è parso bene allo Spirito Santo e a loro di non imporre a noi stranieri convertiti altro peso se non astenerci dalla fornicazione, dalla carne sacrificata agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati. Ma loro mi rispondono sempre con Levitico.
Buonanotte. Cioè, il Levitico, Deuteronomio. Cioè, praticamente, insomma, bisogna avere pazienza con questa gente, ok? Perché sai, in fondo, credono in Gesù. Quindi abbiamo pazienza. Cioè, praticamente, questi non permettono al Vangelo, alle Scritture, di intralciarli. Praticamente. Vai avanti, Angela.
Lei dice, io li amo tanto, ma mi turbano. E credo sia bene per me di non rispondere più. Oppure devo rispondere loro. Dicono che gli ebrei messianici non fanno proselitismo, ma io vedo solo che vogliono giudaizzare noi, popoli stranieri, convertiti a Cristo. Che devo fare?
Infatti
grazie perché mi rispondete sempre. Vi amo in Cristo, Monia. Adesso rispondi tu.
Ok, sono qui mi fanno esplodere questi messianici. No, sono simpatici, contratto, io gente... Sai,
sì,
gente simpatica c'è dappertutto.
Abbiamo evangelizzato anche noi messianici.
C'è persino qui Radio Blast, gente simpatica, quindi c'è dappertutto.
Ah sì?
No, ok, andiamo avanti. Guarda, ti rispondiamo con le scritture, tagliamo corto, guarda, tagliamo corto. Poi naturalmente certa gente mica lascia anche le scritture le intralciano. No, devono andare avanti con le loro dottrine. Cioè, praticamente tutte queste sciocchezze che qui mi citano, non è che mi hanno dato delle scritture, solo chiacchiere.
Ah, di Levitico ti ha mandato.
Ma Levitico, guarda, Romani 10:4 parla di Levitico.
Romani 10:4.
Ecco, vogliamo rispondere al Levitico?
Ok.
Romani 10:4 è una batosta sul Levitico.
È una buona scrittura da memorizzare.
Mm-hmm.
Anche.
Vai.
Romani 10:4, poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono.
Quindi il Levitico è la legge di Mosè, infatti il libro principale della legge è proprio il Levitico, quindi il Levitico è finito. Adesso c'è il Gesù itico, c'è il Cristo itico, c'è il Vangelo. Cioè questa gente c'è da chiedersi se sono salvi questa gente qui. Questi qui credono ancora in Mosè, questa gente. Mosè è un santo come tanti altri, come la Madonna, come San Pietro. Sono in cielo, stanno bene, lasciamoli tranquilli. Non li disturbate. Adesso è Gesù Cristo il nocciolo. The name of the game now is Jesus. Name of the game. Come si intende? Name of the game. Il punto, il nocciolo, il nodo della questione è Cristo. Colossesi 2, guarda, diamogli qualche scrittura, perché sennò finiamo come quelli che chiacchierano e non hanno scritture. Alla parola, la parola spezza le ossa.
Amen.
E la roccia.
Amen. Colossesi 2?
2, comincia dal 6.
6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui.
Allora, come ha ricevuto Gesù? Il nome del Levitico?
No.
Nel nome di Mosè?
No.
Grazie al Levitico?
No.
Ha ricevuto Gesù perché seguiva la legge di Mosè?
No.
Ma ci mancherebbe altro. Vai avanti, 7.
Radicati, edificati in Lui e rafforzati dalla fede, come vi è stata insegnata, abbondante nel ringraziamento.
Allora, radicati in Cristo, non in Mosè, in Levitico. Rafforzati nella fede, radicati in Cristo. 8, qui parla dei messianici ed altri.
Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo.
Ok, attenzione, Romani 11. Quindi dobbiamo stare attenti ai Vangeli falsi. Lo abbiamo ricevuto, il Vangelo, la sua, non grazie a una religione, meno che meno alla religione giudaica, ma solo per grazia abbiamo ricevuto Cristo. Come avete ricevuto Cristo, camminate in Lui. Come abbiamo ricevuto? Grazie a Mosè, ma ci mancherebbe altro. Non puoi ricevere Cristo se non esci dalla legge, perché la legge blocca Cristo. La legge uccide Cristo, è stato crocifisso per via della legge. Capisci? La legge mosaica è quella crocifisso a Cristo, cioè interpretata dai farisei in certo senso. Guarda, allora, Romani 11, 6 e 7.
11, 6. Ma se è per grazia, non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque? Quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti. E gli altri sono stati induriti.
Ok, Galati 1.
Questo è troppo chiaro.
È troppo chiaro questo. Per favore, spiegalo tu, guarda, così mi riposo un po'.
Non c'è niente da spiegare. Cioè, quello che Israele cercava non ha ottenuto. Gli eletti sì, in Cristo l'hanno ottenuto.
Cioè i messianici non possono trovare quello che cercano, perché appunto devono sempre tornare al Levitico. Il Levitico è vino vecchio, il Levitico è finito. La legge era solo un insegnante per condurci a Cristo. Va bene, la legge non dà la salvezza, dice Galati, ma solo espone, presenta, mostra il peccato. È come tu vai all'ospedale e ti dice, dottore, sto male, il dottore ti fa un attacco, un tocco, un tic, ti fa quello che vuole e quello scopre il tuo male. Ma non è che il tac ti guarisce, mostra solo qual è il male. Allora dice, qua c'è un cancro, qui c'è quello, c'è quell'altro, amputiamo, non so, quello che serve. L'attacco è solo per mostrare il problema, credo io, non è che sono dottore. Posso anche sbagliarmi, voglio dire, ti fa una visita e dice, oh, abbiamo scoperto che lei è niente, non c'è speranza, testa dura, come dice sua moglie. Allora guardi, io le consiglio di abbassare l'orgoglio, cioè sto scherzando. Cioè, capito, la legge mostrava solo il bisogno di Cristo. Capisci? Nessuno mai e poi mai ha mai mantenuto la legge, perché non si può. Per questo sacrificare gli animali, sacrificare gli animali in continuazione, perché? Perché non potevano mantenere la legge.
Sì.
E lo che fa? Continua, facciamo un'ecatombe di animali. Andiamo avanti. Galati 1, 6 all'8.
Galati 1, 6 fino 8. mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo.
Voi, sto parlando ai messianici in questo caso, perché sono loro in questione.
A un altro Vangelo.
Un altro, ci sono diversi Vangeli. C'è il Vangelo messianico, il Vangelo pentecostale, il Vangelo battista, il Vangelo luterano, il Vangelo presbiteriano, cattolico, Geova e chi ne ha più ne metta. Buttateli tutti via e venite al Vangelo di Cristo.
Amen.
Cristo non è né penta cattolico né penta protestante né niente. E lui è la verità. Non c'è una verità cattolica o una protestante, c'è la verità di Cristo. Ma no, a noi non ci sta bene, perché se noi non possiamo costruire catapecchie dove la gente va a sedersi la domenica, va a leggere.
7. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Questa sorella Monia viene turbata da questi giudici.
Infatti ha detto mi turbano. ha usato proprio questa
verso
parola.
Verso 8.
Ma anche se noi, o un angelo dal cielo,
o un messianico, o un protestante, o un cattolico, vi
annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema.
Anatema. In greco, maledetto. Quindi, e poi lo ripeti, in caso non avete capito, lo ripeto di nuovo, sia anatema. Dice, forse Paolo, se no, forse Paolo ha esagerato. No, non ha esagerato, lo ripete. Quindi sta maledicendo la gente che, come questi messianici, parole grosse, frate Giuseppe, grossissime. Paolo ha detto anche di più grosse. Io non sto maledicendo nessuno, lui sì. Galati 2,11, andiamo avanti con Galati 2.
Galati 2? Aspetta, devo trovarlo. 2,11. Ma quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia.
Aspetta. Aspetta, ho sbagliato io.
Galati 2,11.
Questo dimostra che ho ragione io, che non sono perfetto. Guarda, io ho detto Galati, ma volevo dire Colossesi.
Ok.
Ok.
Andiamo a Colossesi allora.
Sì,
2,11. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne.
Quindi se dobbiamo seguire Levitico, una parte della legge, per quale motivo io non devo seguire anche la circoncisione? Per quale motivo? Come, seguo quello che mi piace?
Quello che faccio.
Per la circoncisione questi non fiatano, perché c'è tutta un'epistola dei Galati contro di quello. Se fate circoncidere, Cristo non vi serve, non vi dà niente, non vi giova niente, siete scaduti dalla grazia. Galati 5,4. E la circoncisione è l'unica cosa che tirano il freno. Ho trovato anche messianici che si fanno anche circoncidere. Dice, ma Paolo era ubriaco, cos'è che sapeva lui? 13.
Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati.
Ok, allora, 14.
Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce.
Perfetto, Filippesi 3.
Che bella questa scrittura,
bella,
14.
Ti piace questo?
È bellissima.
Ha cancellato il documento, qual è il documento che sta parlando, Angela?
E i comandamenti di Mosè.
Il Vecchio Testamento.
La legge.
Diglielo a questi...
Dice, l'ha tolto di mezzo.
Questi amici messianici, digli, sta parlando del Levitico. Sta parlando di Deuteronomio, sta parlando di Esodo, sta parlando della legge di Mosè, questo è il documento. E questo documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, lo ha tolto di mezzo, come? Inchiodandolo sulla croce. Cioè, capisci? Alleluia. Quindi è il Vecchio Testamento che ha fatto morire Gesù praticamente. Perché? Perché il Vecchio Testamento dice che Adamo ed Eva dovevano morire. Invece Gesù è andato a morire al loro posto, capisci? Andiamo avanti. Cosa c'è lì?
Filippesi
3,3, sì.
Filippesi 3,3.
Chi sono i veri giudei? Chi è la vera Israele? Chi sono i veri, quelli che veramente sono i veri israeliani?
Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Allora non è una circoncisione nella carne,
va bene.
Nello spirito.
Guarda, diamo altri riferimenti, poi ve li studiate. Primo Tessalonicesi 2, 14 a 16, va bene. Galati 5, 6 a 9, studiatele voi, tranquillamente. Guarda, leggi magari Colossesi 2,16, almeno questa leggiamola. 2,16 al 18, guarda.
Colossesi 2?
2,16.
Nessuno dunque vi giudichi quanto al mangiare o al bere, o rispetto a feste, a novilunni, a sabati, che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire.
L'ombra, l'ombra. Il sabato, cari amici avventisti, è un'ombra. Perché è un'ombra? Perché adesso non viviamo più nell'ombra. Il sabato è ogni giorno.
Amen.
Non voglio amare Gesù solamente di più al sabato. Perché?
Lo voglio amare ogni
tutti
giorno.
Ogni giorno di più. Amen. Vai avanti.
18. Nessuno vi dirubi a suo piacere dal vostro premio, con un pretesto di umiltà e di culto degli angeli, affidandosi alle proprie visioni, gonfio di vanità nella sua mente carnale.
Capito? Qui Paolo ci mette in guardia contro false dottrine dei legalisti religiosi che vogliono rimetterci nella gabbia della legge giudaica. Dice: nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio. Qual è il premio?
Cristo.
La libertà in Cristo. Con un pretesto di umiltà. Cosa vuol dire? Facendo finta di essere religiosi. Ma no, facendo finta, loro si credono religiosi sul serio. Il culto degli angeli, cos'è il culto degli angeli? La Madonna, San Giuseppe, San Padre Pio, ma Dio li benedica. Ma questi, quella che appare non è la vera Madonna, è quella falsa. Affidandosi le proprie visioni, cos'è? Le proprie libri dottrinali. E poi dice, gonfio di vanità nella sua mente carnale. Leggi ancora 19, guarda.
19. Senza attenersi al capo, da cui tutto il corpo, ben fornito e congiunto insieme mediante le giunture e i legamenti, progredisce nella crescita voluta da Dio.
20.
Se siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché, come se viveste nel mondo, vi lasciate imporre dei precetti, quali non toccare, non assaggiare, non mangiare?
Capisci? Cibi kosher, cibi giudaici. I cattolici hanno il pesce a Pasqua, e così fanno sacrificio, mangiano solo pesce, aragoste, e ostriche. Caspita, oh, ma fammi fare a me questo sacrificio, ma non aspettare neanche la Pasqua, dammela a me un po' di questi pesci. Ma questo è tutto fumo negli occhi.
Sì.
E dove nella Bibbia che non devi mangiare solo pesce?
Non c'è.
Ma stanno dando i numeri questa gente, sai, i numeri dall'otto. Vai avanti.
22. Tutte cose destinate a scomparire con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini.
Dottrine di uomini.
Quelle cose hanno, è vero, una parvenza di sapienza.
Cioè fumo negli occhi.
Come Dio ti benedica, Giuseppe.
Vabbè, veramente.
Traduce no, il Vangelo.
Ma qui Paolo sta prendendo a schiaffi in faccia, gli sta dicendo... Questi qui sono un branco di buffoni, sta dicendo. Come fate a farvi fino chiaro da questo? Vai, Andrei, per così.
Allora, una parvenza di sapienza per quel tanto che è in sé di culto volontario.
Cioè che fanno finta di pregare, eccetera.
Di umiltà.
Cioè finti religiosi.
E di austerità.
Ma cos'è che leggi la Bibbia? Angela, che facciamo con questo?
Dio ti benedica, Giuseppe.
Ma veramente?
Oh,
Dio benedica i fratelli che seguono, che capiscono qualcosa. Se questo modo che tu leggi la Bibbia, che facciamo, Angela? Licenziamo?
No, è
no, ma veramente Paolo qui li prende a pesci in faccia.
Ma è vero,
prendendo.
È vero.
Li sta lì chiamato maledetti, di tutti i colori. Cioè, guarda, veramente questa gente dovrebbe andare a scappare di notte, vai, lì.
Allora, di umiltà, di austerità nel trattare il corpo, ma non hanno alcun valore.
Capisci? Quando digiunano, si mettono e soffrono, perché soffrendo faccio qualche secolo meno di purgatorio, più soffro qui, fammi mettere qualche spillo nella carne, così. Queste sono cretinaggini. E come io soffro, questo mi toglie il purgatorio. A parte il purgatorio non c'è neanche, il purgatorio è qui, semmai là. Così dice Ebrei 9,27. Una volta è dato agli uomini
di morire
e poi
il giudizio.
E non dice viene il purgatorio?
No, dice viene
il appena
giudizio.
Muori, sveglia, c'è il giudizio. Qual è il purgatorio del mio nonno?
Ebrei 9,27.
Ebrei 9,27. Purgatorio è una parola che hanno tirato fuori questi qua col cavatappi, l'hanno estratto come se si estrae un dente, da un libro apocrifo, che non è neanche Bibbia. Vai, vai avanti.
Allora, servono solo a soddisfare la carne.
Vai avanti, 23 hai letto?
Sì.
22, 23?
Sì, ho okay. terminato tutto.
Quindi non hanno nessun valore, soddisfano solo la carne, va bene? Allora, lo stiamo capendo o no? Cerchiamo di capire questi messaggi. O siamo ciechi come quelle religioni che capiscono e credono solo quello che gli altri ciechi, così chiamate guide spirituali, inculcano loro, come quelle di Matteo 13. Matteo 13 cosa dice? Matteo 13 verso 10, i discepoli si avvicinarono e gli disse: maestro, ma per quale motivo, puoi spiegarci? Perché gli parli in parabola? Già non capiscono niente, gli parli in parabola, capiscono niente del tutto. E Gesù gli risponde: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio, a loro non è dato. Cioè, vogliamo essere ciechi come questi?
No.
Vogliamo aprire gli occhi? Vogliamo capire che il Vangelo non è per tutti? Il Vangelo non è per tutti i cristiani, non è per tutte le chiese, non è per tutte le religioni cristiane, è solamente per quei credenti con lo Spirito Santo che hanno dato il cuore a Gesù, che ubbidiscono al Signore. Se non ubbidisci al Vangelo, il Vangelo non lo capisci. Dove è scritto? Atti
5:42
32 quindi yes. Si è avvicinato. Allora Atti 5:32 cosa dice?
Che dà lo Spirito Santo a chi obbedisce.
Ok, quindi anche se tu dici lo Spirito Santo non obbedisce, lo Spirito Santo va a volare nel cuore di qualcuno che sta obbedendo.
Amen.
Quindi tutte queste chiese che non capiscono la tribolazione, non capiscono quando è il rapimento, che chiunque predica dal pulpito e dice, sanno solo dire una cosa, sì certo, come dici tu, come zombie, perché no, non ubbidiscono al Vangelo. Quindi qualunque bocca grande si capita di essere nel pulpito, chiunque là che picchia la Bibbia sul pulpito può anche sfasciarlo se vuole, e loro credono, perché è sul pulpito, c'è il microfono. Cosa mi interessa se c'è il microfono? Anche Hitler aveva il microfono, cosa vuol dire questo qua?
Simonia ti ha chiesto se lei deve rispondere a questi o no?
Ma guarda, questi qui, da quello che ho capito, non vogliono ricevere. Scuotiti la polvere dei piedi e vattene via se non vogliono ascoltare. Dagli il Vangelo, ma ti hanno già respinto. Se vuoi insistere, insisti. Ma questi qui sono, hanno il cervello lavato alla mia, sono la
lavatrice levitica.
Lavatrice messianica. C'è la lavatrice di molti modelli, c'è la lavatrice pentecostale, battista, luterana, presbiteriana, cattolica, testimone di Geova e chi ne ha più ne metta. Sono tutte lavatrici sbagliate. L'unica cosa che ti può lavare è il sangue di Gesù. Angela,
amen,
per favore,
amen,
vai avanti.
Amen, 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 amen. Ok, andiamo avanti, ascoltiamo Marcello Marocchi che canta "Sono ricco e sono povero".
Ma è in collegamento col messaggio?
Non credo.
Non lo sai.
E poi voglio chiederti una domanda, infatti loro hanno tante domande da parte di Serena e Diego che vogliono sapere come devono anche loro organizzarsi come chiesa, specialmente se devono avere una copertura quando stanno evangelizzando, che ho capito che è una cosa che circola in Italia, questa copertura.
Coperti da un'organizzazione,
da una chiesa,
diciamo registrata, accettata dallo Stato. Rispondiamo dopo il canto?
Dopo Marcello Marocchi.
Okay.